puoi capire.
È arrivato? Non so. Sì. Se è quella lì la macchina o gli assomiglia o è quella. Allora. Siamo nella mistica tedesca, siamo nel periodo che va, che è il 500 pieno, insomma, no? Il signore è Valentin Weigel, nasce 1533, muore 1588. E è molto probabile, e voglio dire, è anche deducibile poi dai testi, che lui abbia fatto parte di una, diciamo, in tibetano diremmo lignaggio, diciamo, di una tradizione, di una forma tradizionale, che è probabile che, anzi no, è sicuro che si rifà Eckhart, quindi siamo nel 300. Ed eccolo. Perfetto, dai, tirami, che ti dà. E e questo personaggio dirà delle cose che, se ne prego, dirà delle cose che stiamo per vedere e che sono perfettamente in linea con quelle che sono le nostre letture, perché come sempre nelle varie tradizioni la, ahimè, ostilità delle chiese verso i mistici è una cosa conclamata, evidente. E la attenzione che Weigel pone a quello che è la anagogia, quella che in Dante è il sovrasenso, insomma, no? Quell'attenzione naturalmente lo mette in contrapposizione col letteralismo luterano. Sappiamo che Lutero e il mondo calvinista punta alla letteralità dei testi e punta ad un altro concetto, che è la justificatio ex sola fide, la giustificazione per fede. Significa per fede che le opere non avrebbero avuto importanza, ed è questa la peculiarità di questa impostazione luterana. Questa impostazione però è riconoscibile anche in molte altre tradizioni e si accoppia col concetto di letteralità, cioè non ci sono analogie, non ci sono anagogie, non c'è una morale, non c'è, voglio dire, nessun tipo di lettura che vada oltre la letteralità per costoro. E allora Al-Hallaj verrà bruciato, Rumi avrà le vicissitudini che sappiamo, Eckhart avrà le vicissitudini che sappiamo, e così via. Proprio perché queste persone affermano la possibilità per tutti noi di accesso al divino, di accesso alla conoscenza. Chiaramente questa possibilità è invisa ai poteri, perché i poteri, strumenti regni, no? I poteri hanno il compito di tenere soggiogate le persone attraverso qualche motivo, fanfaluche o cose serie, non stiamo a pensarlo e non ce lo chiediamo, però hanno il compito di tenere le persone in uno stato di obnubilamento, altrimenti loro, con tutte le loro teorie, avrebbero qualche bel problema. Una per tutte, vi racconto che leggevo che esiste una torre che chiamano la Torre del Burro, no? Perché, perdonatemi, che questa Torre del Burro viene costruita con i soldi provenienti dalle indulgenze, perché dato che era proibito il burro in un periodo di dieta, insomma, per poter mangiare il burro pagavano al prete la quota, così il prete gli dava questa indulgenza e loro potevano mangiare il burro. E ci hanno costruito una torre che hanno chiamato Torre del Burro. Ed è una delle prove, se vogliamo, di un mondo che ha accettato la protervia delle chiese. La protervia delle chiese, di questo si tratta. E allora noi abbiamo detto, una cosa sono le chiese, una cosa sono le mistiche. Noi siamo cristiani. Bene o male, volenti o nolenti, nel nostro DNA c'è la tradizione cristiana, c'è niente da fare. Che non è detto che sia un male, può essere anche un bene. Laddove questo però ci serva per capire le cose significate, che cosa si virgolette nasconda, perché nascondere è una parola sbagliata perché porta all'esoterismo e l'esoterismo è molto imbarazzante. Comunque diciamo che cosa sia, voglio dire, la potenzialità catartica contenuta nelle dottrine. No? Allora noi dobbiamo uscire dalla letteralità per accedere ad una possibilità che è poi chiamata gnostica, diciamo così. No? E allora nel cristianesimo esiste quest'anima, no? Che certo non è quella che incontriamo tutti i giorni, tanto è che a uno dei problemi che ha avuto Weigel è stato che, adesso ve lo dirò, ha detto che i sacramenti non c'entrano niente, non importano, e ha fatto una serie di affermazioni che sono, diciamo, imbarazzanti per il letteralista. Cioè il religioso col paraocchi, insomma, se gli dici che i sacramenti non c'entrano niente, gli spieghi magari anche, magari gioca con i fiammiferi in quei tempi là. Adesso ci sono vari tipi di altre cose laiche che però hanno lo stesso senso. L'ultima è stata il Papa Scalfari con le dichiarazioni che hanno fatto assieme certi personaggi. Vabbè. La nota che dice Vanini, appunto, che scrive Vanini è questa. All'ortodossia luterana del suo tempo, Weigel rimprovera di aver sostituito la lettera allo spirito, quello che abbiamo appena detto, ponendo al posto del Papa di Roma un Papa di carta, come lo chiamava Frank, che è appunto la Bibbia senza lo spirito. E dice poi, dottrine, dogmi, formule teologiche, loci teologici, persino i sacramenti non valgono niente, sono solo opera umana e lettera morta, perché quello che conta è la trasformazione interiore, la conversione e il distacco da se stessi, la morte dell'egoità. Tanto per cambiare, l'abbiamo letto in tutte le tradizioni, quindi mo ci siamo fatti, abbiamo già il callo uditivo, no? Ecco. E ad un certo punto, lo vedremo tra poco, ci saranno due dati che fanno di questo libro una cosa importante. E vi spiego, adesso andiamo avanti. Paradiso e inferno, diceva lui, lo sottolineava Nini, non hanno luogo, non sono nello spazio, ma sono invece luoghi spirituali, modi d'essere dell'anima stessa. Il paradiso e l'inferno non sono al numero 7 di via Vespucci, no, un'altra cosa. Il paradiso e l'inferno sono degli stati dell'animo, vedremo poi che andranno superati, ma questo è la coincidenza di Samsara e Nirvana. Però per adesso abbiamo già visto in altre tradizioni, che in realtà possiamo arrivare ad un altissimo grado di spiritualità illusoria. E quella del paradiso e dell'inferno potrebbe essere un momento alto di questa grande illusione. Modi di essere dell'anima. Così l'aldilà non è l'aldilà, non è al di là, è qui, presente. Quante volte l'abbiamo detto? Secondo l'evangelico, il regno di Dio è dentro di voi, Vangelo di Luca. Il regno di Dio è dentro di voi. Andare a cercare il regno di Dio con l'autostop è un pochettino sbagliato. In parallelo, la mancanza di un luogo al di fuori del mondo serve a Weigel per dimostrare la presenza di Dio nel mondo. Non c'è nulla di fuori, nulla di più vero del vero, ci risiamo. Dio è tutto, ma non tutto nel senso panteistico, l'abbiamo detto alla noia. Dio è tutto secondo le forme e le qualità, Giordano Bruno, secondo le forme, secondo i dharma Dio è il Dharma, Dio è il Dharma, Dio mi salvi, comunque vabbè. Diciamo che il Dharma è, la radice sanscrita è dr, ciò che sostiene. Dunque, ciò che sostiene viene poi realizzato attraverso i Dharma, che sono le forme delle cose. La presenza di Dio dunque è mediata, non è che Dio è nell'arrosto, evidentemente, però non è nemmeno lontano, non è alieno, non è in una dimensione diversa da quella di adesso di noi qui. Se Dio non fosse qui adesso, Dio sarebbe di nuovo un'altra palla che uno si racconta per poter fare poi quello che gli fa comodo. E dice così, dice, le anime sono in Dio e Dio è nelle anime. Egli è il vero luogo dello spirito. Si capisce perciò che il Weigel sia stato, come tutti i grandi mistici prima di lui, accusato di panteismo. Non si scappa. Perché panteismo? Perché guardate che è più facile accusare qualcuno che capirlo. E in questi casi, quando ci sono queste accuse, nascono perché qualcuno che ha un potere deve tenerlo, deve consolidarlo, deve mantenerlo. E cosa fa? Butta lo sporco sugli altri. Questa è la regola da sempre. E dice, fu accusato di panteismo. E non occorre neppure ripetere qui che per lui l'autodifesa che già aveva fatto Eckhart, che avevo letto, ma le leggeremo di nuovo, mi pare siano 18 tesi che la Chiesa ha usato contro Eckhart, no? E diceva che erano 18 proposizioni malesonantes, no? Ecco, e Eckhart ha dovuto difendersi, e che cosa dicendo? Dicendo quello che vi ho detto io, cioè dicendo che la presenza di Dio è mediata dalle forme, dai dharma, dai modi di Dio, diciamo, ecco, facciamo così, che si può dire. Basti ricordare, dice, che anche l'Apostolo afferma che Dio, in Dio noi viviamo, ci muoviamo e siamo. Se noi pensiamo in Dio ci muoviamo, viviamo e siamo, senti, il panteismo ti salta, perché tu capisci che il rapporto con Dio è totale, presente, costante. Non incomincia e non finisce, non è qui o là, non è in una qualche chiesa o in un qualche sacramento. Prima di tutto, ed è quella la pagina veramente bellissima che vi sto per leggere tra un po', prima di tutto ci dice di nuovo quello che in sanscrito è anubhava, cioè sii responsabile. Queste cose devi lavorarci con le opere? No, vedremo in quali tipi di opere. Qual è l'opera, l'annuncio prima, ne parlo prima, l'opera, il compito di chi si avventuri in queste dimensioni è la ablatio sui, il superamento di sé, e fare vuoto. Quindi le opere non sono fare il bene, poi se lo fai benissimo, ci mancherebbe, ma le opere non sono fare il bene, l'opera vera è destrutturarti. Dice a un certo punto, dirà, devi essere come, tornare come quando eri le regresse ad utero, devi tornare come quando eri bambino, anche mentalmente, no? Il rimbambinito, che è rimbambito, il rimbambinire è proprio quello, rimbambinire vuol dire tornare bambini, cioè assumere un atteggiamento per cui non ti scontri con le cose, non sgomiti con le cose. E difatti è il Musultra. Weigel ripete che l'uomo aspetta un compito solo, fare il vuoto in se stesso perché vi trovi spazio la grazia. Eckhart, Silesio, no? Libera la tua mente per Dio, perché Dio, trovando vuoto, si riempia, venga da te. Ma a questo punto poi dovremmo ancora chiederci, ma Dio viene? E no, perché se dovesse venire sarebbe in un altro posto, quindi non sta venendo. La realtà è che queste cose sono qui, hic et nunc, e il kairos è il presente. Ma il presente non è un tipo di tempo. L'albero proibito, aggiunge ancora Vannini, mi piace perché l'albero proibito dell'Eden, sappiamo che avevano due alberi l'Eden, no? Quello centrale è l'albero della vita e l'altro è l'albero del bene e del male. L'albero proibito dell'Eden non è altro che la volontà propria. Guarda, ripete il nostro con la teologia tedesca e con Sebastian Frank, il vero nemico dell'uomo è l'uomo stesso, ovvero quell'uomo carnale che nel distacco deve essere ucciso, perché l'uomo rinasca in quanto uomo spirituale, cioè è un passaggio ontologico, non è un passaggio. Poi dopo discuteremo e ci diremo. Prendo l'esempio dallo Zen adesso, no? Noi abbiamo una, ne parlavamo con Alberto, no? Allora, noi abbiamo un'azione immediata e un'azione mediata. Tutte e due sono due strade. Tu puoi, voglio dire, arrivare a determinate, chissà, con dei gradini, oppure ci arrivi col Satori, arrivi con un colpo secco, può anche essere quello. Non è detto che sia l'uno o l'altro, sono due vie, tutte e due onorevoli, e l'importante è che tu trovi il modo di camminare con le tue scarpe e non con quelle di un altro. Camminare con i tuoi piedi, essere responsabile. Perché tu conoscerai Dio, che conosce se stesso, l'oracolo di Delfi, no? Conosce Dio e conoscendo Dio si renderà simile a Lui. L'indiarsi non vuol dire assumere una personalità di Dio, vuol dire sparire, che è un'altra cosa. Adesso andiamo avanti e vediamo un po'. Allora, lo chiamavano celebre eretico, gli antiratto di brutto. Adesso sentite che come si viaggia al filo di rasoio e si arriverà a capire che lui deve stare, che un pochettino a corto deve stare. La nuova nascita, dice Weigel, non sta nelle forze o nella cooperazione dell'uomo, ma anche che Dio non può rigenerare nessuno senza il suo volere. Non vuole la tua violenza, vuole la tua volontà. E allora in tedesco c'è il gioco delle due parole. Infatti Dio non vuole senza l'uomo e l'uomo non vuole senza Dio. Se tu vuoi è già Dio. Vi ricordate il discorso della moneta? Cioè, da Siena è così. Cioè, e in sanscrito di nuovo c'è un bellissimo concetto che è l'identità di Dhyana, che vuol dire meditazione, con Prajna, che è sapienza. Sapienza e meditazione sono la stessa cosa. Non puoi toglierne una perché non c'è l'altra. Sapienza e meditazione, il meditante sapiente, sapiente meditante, inteso che non è il circolo dello yoga di quelli che fa, è un'altra cosa il meditante. Il meditante è la costante posizione in Dio, cioè la costante posizione di consapevolezza che intanto è così, non puoi neanche scegliere. La meraviglia è che non scegli, il vero libero arbitrio non è scegliere tra A e B e non fregartene niente di A e di B. Se tu entri già nella questione di dover scegliere tra A e B, sei già in brando, no? Perché stai chiedendoti, e quindi c'è un libero, tu chiedi di avere una libera scelta. L'uomo veramente libero non sceglie, perché non gliene importa un piffero di scegliere. E lì ecco il concetto, lo vedremo tra un pochettino, ancora di nuovo. Si comprende dunque che Dio è in ogni momento presente all'uomo, stimolandolo, attraendolo, ammonendolo, tanto interiormente quanto esteriormente. Egli non guarda le persone, non sceglie questo o quello, ma risplende su tutti e tutti illumina, buoni e cattivi, che abbiamo visto anche nei Vangeli. Dio vuole che tutti gli uomini, senza distinzione, siano salvi. Ma questo è nel buddismo. Non è che c'è. È meraviglioso. Cioè, e del resto, se Dio non potesse volere, a parte che Dio non può volere, che è un'altra questione, ma quando volesse, che è già un'ipotesi sbagliata, non potrebbe di certo volere la salvezza e perciò poter volere dell'altro. In realtà la natura divina è la salvezza. È come dire di nuovo l'identità tra il Dharma, tra la Prajna e Dhyana. Cioè è ontologicamente Dio la salvezza. Ok. Non sceglie Dio per la salvezza questo o quello per determinati ceti, come scrivono i falsi teologi, ma vuole che ugualmente tutti siano santi. Dall'uomo Dio non desidera opera o cooperazione alcuna, ocio. Ma solo, dall'uomo Dio non desidera cooperazione alcuna, ma solo il puro nudo patire, ovvero sia. Dio vuole per sé la volontà dell'uomo. Infatti dove è il volere, lì c'è tutto l'uomo. Ecco la pagina importante, no? Quest'uomo deve il volere, non volere qualche cosa, eh. È uno stato che è quello che è appamada in sanscrito, cioè l'attenzione, quello che sta chiedendoti. Ti chiede di essere presente in ciò che fai, non essere confuso, non essere in trappola, non essere tamas, rajas o sattva, non essere in trappola con il torpore, con l'azione fine a se stessa e con la spiritualità svolazzante da prete, che intanto non ci capirei niente. Per cui devi andare oltre queste tre condizioni, devi andare oltre al pesantore, oltre al sonno mentale, devi andare oltre all'azione, io faccio, io che fai. E dopo devi andare oltre alla spiritualità, perché anche la spiritualità, se fosse una condizione, sarebbe di nuovo negare Dio. Non so se ci sta? Ok. Ricordavo, sì, quella di Ignazio Loyola, no? Perinde hac cadaver, assimilarsi ad un cadavere. Pensate che in Margherita Poretta, ad esempio, è la stessa cosa, no? Lei dice dell'ubriaco, e anche in Rumi, in Al-Hallaj, no? Omar Khayyam, l'elogio del vino. Per l'elogio del vino perché? All'Eran Chukatum? No, ragazzi, elogio del vino perché è lo stato dell'animo, dell'ebbrezza santa. Era quello che dicevano loro. L'ebbrezza santa che cos'è? Rimbambinire. L'ebbrezza santa che cos'è? Regressio ad uterum. Riacquistare, tentare, lavorare, comunque lavorare, intanto il lavoro ti tornerà in qualche modo, per cui fallo. Ti tornerà perché tu in qualche modo gutta cavat lapidem, la goccia scava la pietra, tu lavoraci. Cosa vuol dire? Ecco quello che sta dicendo Weigel, cioè la volontà pura, che è lo stato di volontà. Mistici francesi, Ugo e Riccardo di San Vittore, parlano proprio di questo, cioè della identità tra volontà e amore. Volontà e amore che siano la stessa cosa. E ci sta di nuovo. Perché la volontà e l'amore sono la rottura del tuo guscio, diciamo così. Quindi la volontà e amore sono la stessa cosa in realtà. E eccoci, i Musutra. Se l'uomo si abbandona col suo volere e patisce Dio, tuttavia non può fare nulla né cooperare a nulla. La nuova nascita non sta nelle sue forze, egli non deve darla né prenderla. È Dio che deve fare e portare a compimento tutto, non l'uomo. L'uomo non sa né può farci niente, non più di quanto abbia avuto parte nella creazione, cioè niente. L'uomo non deve solo avere un puro e semplice patire. È l'ablatio sui, è l'ablatio alteritatis, no? È patire. Quest'uomo che sofferenza, non sofferenza, sofferenza è la prima cosa più importante che c'è. E allora, no? Dice, l'uomo deve avere un solo, un puro e semplice patire, dice Weigel, nel distacco e nella rinuncia al volere personale. Il principale nemico che tu hai è l'idea che hai di te stesso. A quello ci conformi tutto e viaggi bello come una scheggia contro lo spigolo del muro già citato. Per cui voglio dire, tensione. E allora, appena l'uomo esce da se stesso con il suo volere, subito entra Dio col suo volere. Aggiungo, Dio non entra e l'uomo non esce. L'uomo si assenta e Dio c'è già. Perché se noi dicessimo che Dio arriva, dovremmo dire che prima non c'era. E avremmo sparato un'altra ragliata. Per cui tensione. Allora, infatti, se il volere dell'uomo è contrario e non vuole patir Dio, la nuova nascita non viene iniziata, la nuova nascita, né compiuta. In ciò Dio non ha colpa alcuna, la colpa è dell'uomo, che non vuole abbandonarsi e darsi a Dio e non vuole patirlo in sé. È l'ars moriendi, l'arte di morire. Le artes moriendi, nelle varie tradizioni, sono appunto questo, cioè la capacità di patire Dio. Vuol dire la capacità di bloccare alcune cose e aprire a quello che c'è già. L'indicibile bontà di Dio è da lodare e da apprezzare tanto più in quanto ha posto la nostra beatitudine, conversione, nuova nascita, non in un fare o in un cooperare, bensì in un puro e semplice patire. La nascita avviene solo per pura grazia. È concessa a colui che patisce Dio con la volontà distaccata. Ora, se se vi ha appena detto, ci ha appena detto che dice la nascita viene solo per pura grazia, quindi c'è soltanto la pura grazia, però dice ci picchia, guarda un po', ed è concessa però a colui che patisce con volontà distaccata, quindi tu devi fare qualche cosa, la pura grazia è un piffero, tu devi fare la tua parte. Cos'è distaccare la volontà? Staccare la spina, non affermare te stesso, diventare universale, coltivare in te, in qualsiasi cosa che tu faccia, l'universalità, trovare Dio dovunque. Allora ecco che tu stai facendo, io se stai facendo, perciò non è solo la grazia, è un lavoro lento che comunque è utile, comunque è utile, in una percentuale di 1, 2, 3, 50%, 100%, boh, chi se ne frega. L'importante è continuare, tenere quella posizione di entusiasmo, in greco, di fuoco dentro. Vuol dire che l'uomo coopera alla grazia. Grazia e opere sono la stessa roba. Non puoi staccare le opere. Io faccio qualcosa e Dio mi grazia, ti tira uno scarpone. Oppure io faccio niente e lui mi grazia. E non è di nuovo vero. Per cui voglio dire, o arriva solo la sua grazia e io sono salvo. No, se sei un testone, sta tranquillo che non è che il buon Dio viene e adesso ti faccia diventare intelligente. No, scarpone, chiodato. Per cui tensi un po' male. Allora, se non diventiamo come i bambini, non riceveremo la nascita. Questa rinascita, in sanscrito è Pnarmurtiu, la seconda morte, Pnar di nuovo, Murtiu, che è poi la nascita. Questa rinascita è il vero battesimo, l'acqua del cielo, lo Spirito Santo, la fede che rende beati. Il battesimo con acqua non ha altro che un significato esteriore, è un segno di grazia esteriore, niente di più. E dice poi, se ci si attiene a questo fondamento, cioè chi crede sarà salvo, chi non crede sarà condannato, ma non è un credere fideistico, è l'ablatio sui, chi crede ablatio sui, butta via se stesso, per gradi, nei gesti che fai. Fai 10 gesti nel giorno, buttane via uno. Magari domani ne butti via due. In un testo buddista c'è questa pagina qui, dice, cioè se tu lavori a queste cose, piano piano si autoinducono. Cioè, l'uomo che ama Dio non può che amarlo di più. Perché è entrato nel circolo virtuoso, come direbbero qualcuno, l'Accademia della Crusca. Cioè, voglio dire, noi continuiamo a tenere una posizione di aristocrazia interna, perché quella non può che piano piano, voglio dire, limare, sta bello anche, limare quella no, il nostro senso di sé, che è proprio il nemico. Noi abbiamo il senso di noi perché diciamo che quella lì è la lana e questo qui è Maurizio. Ecco, invece no, imparare a non giudicare, imparare a prendere atto delle cose, dice. Chi crede sarà salvo, chi non crede sarà condannato. Se ci si attiene a questo fondamento, viene eliminata la disputa e la distinzione sul libero arbitrio, sulla conversione dell'uomo, e qui ciao, gli hanno tirato di brutto, e sulla conversione e della giustificazione per fede. Cioè, ripeto, vediamo la questione. Se ci si attiene a chi crede sarà salvo, tu non ti poni più la questione di scegliere. Se tu hai il puro patire, cioè l'accettare, l'entusiasmo, la regressio ad utero, hai questo. Se si attiene a questo fondamento, viene eliminata la disputa, la divisione sul libero arbitrio, sulla conversione dell'uomo e sulla giustificazione. Non ti devi convertire, ci sei già. Cioè, quelle cose noi dobbiamo lavorare per consapevolezza, non per costruire niente, non c'è niente da fare, è già tutto fatto. La bellezza è quando tu, piano piano, come quando nasce il sole, no? Che piano piano c'è sempre più luce. Perché tu hai lavorato, ma non hai lavorato facendo chissà quali opere, hai lavorato togliendo, buttando via. Dice così. Ecco qua. C'è una pagina bellissima, sta per arrivare. La nuova nascita non sta nelle tue facoltà o nella potenza del prete o dell'acqua, ma nella potenza di Dio, che effonde il suo spirito ubi vult, spiritus ubi vult spirat, et solum violenti illud rapiunt. Lo spirito soffia dove vuole e solo coloro che sanno volere lo rapiunt, lo assumono in sé. Dice così. Dice. Un uomo rigenerato sperimenta di certo lo spirito, il soffio, l'impulso, buono a ogni virtù, ma non può darselo né prenderlo. Dunque, dice poi, abbandonate la volontà propria, non attaccatevi a nessuna scienza, devozione, opera, religione. Datevi completamente a Dio. Abbandonatevi interiormente ed esteriormente in spirito e natura, ritenendovi un nulla, morendo a se stessi e rinnegandosi. Attenzione che noi possiamo adesso andare a prendere la macchina, andare a casa a mangiare, a far tutto ed è bene. Cioè, la nostra, ahimè, la loro visione cristiana di questo bene e male ci ha portato a non cogliere il fatto che Dio è presente sempre, che le cose sono sempre quelle, che noi abbiamo di fronte una meraviglia costante. Noi non dobbiamo fare niente, semplicemente perché è già tutto fatto. Difatti, rileggi, dice questo, dice. Non attaccatevi a nessuna scienza, devozione, opera, religione, ma darsi completamente a Dio. Vuol dire non che smetti di fare le cose, le fai lo stesso, ma in animo diverso. Mi spiego, cioè, tu stai facendo le stesse cose, ma le fai con un animo diverso. Tu sai che Dio è in tutto quello che fai. E quindi qualsiasi cosa tu faccia è Dio. E quindi tu fai delle cose in Dio. E fai le stesse cose. Non è che devi smettere perché sei peccatore, un paio di non è così. In realtà, all'uomo è data questa possibilità, l'ablatio sui. Cioè la possibilità di non di capire che l'attenzione, che la presenza a sé, che la volontà in senso giusto, perché c'è anche una volontà sbagliata, che è l'affermazione di sé, quindi la volontà giusta che è pura, non è io voglio fare, è io voglio in sé. Questa volontà qui è quella che apre e difatti dice. Allora lo Spirito Santo inizia ad avere la signoria e Dio comincia a vivere nell'uomo, ci sta. Cioè vuol dire, in parole povere, comincia a vivere, ripeto, c'è già. Comincia a vivere nel senso che comincia a diventare più giorno, aumenta la luce nella casetta o dove stai camminando. Dio comincia a vivere nell'uomo governandolo, rinnovandolo, rigenerandolo, e tale rinnovamento viene avvertito e notato come il soffiare del vento. Non si sa da dove venga o dove vada. Già che la rinascita, sgorgano, iniziano, si compiono nello spirito interiore e non nel corpo esterno. La nuova nascita, ho selezionato il concetto di questo relativo, perché poi è quello che preme. Cioè, queste cose devono servire. Se noi andiamo a mangiare per essere più forti, non andiamo a mangiare perché ci divertiamo, perché è utile. E quelle cose che stiamo facendo sono utili. E allora ecco che ho preso le cose utili che ho capito almeno, forse. La nuova nascita interiore, operata dallo Spirito Santo, ovvero dalla fede. E dice, nasce da chi ha in se stesso la nuova possibilità. Donna o uomo che sia, giovane o vecchio, giudeo o pagano, gli sono girate, giudeo o pagano, cristiano o musulmano, si salva anche se non è battezzato nel corpo con l'acqua. Un'altra. Allora, Sant'Agostino che diceva che esiste un cristianesimo prima di Cristo. Non è che ce la siamo inventata. Io vi voglio dire, una cosa è il cristianesimo, una cosa è la religione di Gesù, e lì poi è un enorme fraintendimento. Comunque vabbè, lo vedremo, diciamo che qualcuno ha scritto un libro proprio intitolato Cristo perenne, che proprio studia questa figura del Cristo, no? Che,
ecco. Lo conosco.
Conosci, sì. Sì. Chi potesse stare un'ora sola, anzi un momento solo, vuoto e libero da se stesso, senza pensare a se stesso o a creatura alcuna, sarebbe generato come figlio di Dio e tutti i suoi peccati gli sarebbero perdonati nel medesimo istante per quanti fossero. Buddismo sparato, cioè sta dicendoci, arrivando in uno stato di silenzio, tutte le cause create non si aggrappano più a niente e cascano. Tu hai lisciato la faccenda e quelle lì cercano di aggrapparsi, non si aggrappano più e se ne cascano più. Il peccato, che vuol dire, sappiamo greco, latino, cioè mettere il piede storto, dunque, questa cosa, che cosa capita? Capita che ti si raddrizza, capita che tu diventi, diciamo così, diventi non presa delle cose. Il karma cade, il peccato cade. Quando tu hai fatto la luce, cioè come dire, se tu butti la luce in un posto, poi ti vedi, perché il buio va via. La sostanza del buio è il karma, la sostanza del buio è il peccato. Tu butti la lampadina, quella sfarina. Ecco, questo diciamo detta in un modo da orango, però è per spiegare quello che noi amiamo. Ogni grazia si trova pienamente in Cristo. Appena ci distogliamo completamente da noi stessi e ci rivolgiamo a Dio in totale distacco, senza pensare più a nulla della nostra vita, senza più niente volere o desiderare per nostro utile. Sunyata, il concetto di vuoto. Stiamo dicendo di nuovo quello che c'è nell'induismo, che c'è in Ibn Arabi, che c'è, l'abbiamo visto l'altra sera, all'Insan al-Kamil, nell'Uomo Universale. Cioè, stiamo dicendo le stesse, uguale, stesse cose. Stiamo dicendo, che meraviglia, sentite che bella. Dice, ogni grazia si trova pienamente in Cristo. Appena ci distogliamo completamente da noi stessi e ci rivolgiamo a Dio con totale distacco. A quel punto, poi dopo vedremo, che ti rivolgerai a Dio con talmente distacco che non te ne fregherà niente di Dio. E faremo un altro passo tra un minuto. Ed è proprio quella la cosa. Comunque per adesso abbiamo impostato questo concetto di sunyata, di vuoto, superamento della condizione. Tu non entri in attrito con le cose. Cosa fai? Tutti i giorni che vai a prendere la macchina, tutti i giorni che fai qualsiasi cosa, ti alleni a non essere in attrito. E pian pianino. Cioè, non crediamo che fai così e diventi santo. E non è così. O magari lo è, ma chi ha avuto quella fortuna, chi lo sa. È un fatto che noi dobbiamo lavorare di lima. E lavorare di lima è questo, dice poi. Se l'uomo avesse vissuto 100 anni ed un giorno, ed ogni giorno avesse compiuto 300 peccati mortali, appena giungesse a tale seria convenzione, in un istante Dio gli perdonerebbe tutti i peccati. Infatti, il perdono non è legato a una data. Quando lo spirito si unisce a Dio, in un attimo se ne vanno tutti i peccati, per quanto grandi siano. Ogni qualvolta l'uomo giunge all'uguaglianza con Dio, per cui Dio gli diviene tanto caro che rinnega se stesso e si odia uccidendo il volere proprio, non cercando più niente per sé, né nel tempo né nell'eternità, altrettanto spesso viene svuotato dai suoi peccati e da ogni pena, anche se avesse compiuto tutte le inequizie possibili. Infatti il peccato di tutti gli uomini è come una goccia d'acqua di fronte all'intero mare rispetto all'infinita bontà di Dio. Oh, wow, è bella. Prendo qua. Allora, c'è ora la questione, due punti. In che cosa risiede principalmente la beatitudine? Noi facciamo tutte le cose per essere contenti. In fin dei conti, anche la più lofia delle cose, tipo aver mangiato la paella ieri sera, è una contentezza. Ma perché no? Allora, attenti. Noi facciamo l'alchimia della contentezza, facciamo l'estratto della contentezza e lo riapplichiamo come se è un nostro modo d'essere. No? Queste goccine di contentezza. Allora dice così. In che cosa risiede principalmente la beatitudine? Alcuni dicono nell'amore, altri dicono che la beatitudine risiede nella conoscenza e nell'amore. Nella Bradharanyaka Upanishad c'è scritto che qualsiasi cosa tu faccia è per il senso di te. Tu ami tua moglie, ami tuo figlio, ami le tue cose, vuoi? Per il senso di sé. Dunque, il senso di sé è la causa alla fine di tutta la baracca. Ci risiamo, dice difatti. Se la beatitudine, questo senso di sé, questo asseverarsi, questo nutrirsi, no? Ecco, tutto ciò. Dice, e questa beatitudine. Ah, dice così. Ecco qua. Adesso questa è bellissima, attenti, bellissima. Ma io dico che non sta nella conoscenza e non sta nell'amore. Scandalo. Però, ecco Weigel, ecco la parte bella, non originale, illuminante. Dice così. Se però qualcosa nell'anima da cui fluiscono la conoscenza e l'amore, ma che niente conosce questa cosa e niente ama, come invece fanno le potenze dell'anima. C'è un qualche cosa che è anteriore all'anima. L'anima con le sue potenze conosce e ama. C'è qualcosa che sta al di là di conoscenza e di amore. Okay. Vi ricordate? Conoscere senza discrimine, amare senza sentimento. Angelo Silesio. Conoscere senza discrimine, amare senza sentimento. Giovanni, questo qua, ha detto così. Dice, c'è qualcosa nell'anima da cui fluiscono la conoscenza e l'amore, ma che niente conosce e niente ama, come invece fanno le potenze dell'anima. Chi conosce quel qualcosa sa dov'è la beatitudine. Dov'è la beatitudine? È nell'identità Atman-Brahman, cioè nella non condizione, nel superamento del croste, di quello che credi di essere. Si può. Dice. Ok, dove risiede la beatitudine? Risiede in qualche cosa, virgolette, risiede in qualche cosa, nell'anima da cui fluiscono conoscenza e amore, ma che non conosce e non ama. È uno stato anteriore a conoscere e ad amare. Passa questa cosa. È uno stato che non è dialettico. Tu diventi tutto e diventi uno. È uno stato non dialettico. Ed è di nuovo il lavoro di Lema. E dice così, dice. Esso non ha prima né poi, non attende alcuna realtà futura, perché non può perdere né acquistare, è anteriore. Perciò è spogliato tanto da non sapere di niente che opera in lui. Di più, è esso che usa se stesso al modo di Dio. Dunque io dico che l'uomo deve stare vuoto e libero tanto da non sapere né da conoscere quel che Dio opera in lui. Così l'uomo è veramente povero. E difatti, lo vedremo poi, riprenderà addirittura delle pagine di Eckhart dove c'è la famosa frase «Oh Dio, liberami da Dio». I maestri dicono che Dio è un essere intelligente che conosce tutte le cose. Ma io dico, Dio non è un essere, non è intelligenza, non conosce il questo e il quello. Dio è libero da tutte le cose, perciò è tutte le cose. Ma io dico, Dio non è un essere, non è intelligenza, non conosce il questo e il quello, non discrimina. Se discriminasse non sarebbe Dio. Dice così, dice, io dico, Dio non è un essere, né intelligenza, non conosce questo e quello. Dio è libero da tutte le cose e perciò è tutte le cose. Chi deve essere povero di spirito deve essere povero di tutto il suo essere proprio. Tanto da non sapere niente di alcunché, né di Dio, né della creatura, né di se stesso. Perciò l'uomo non deve desiderare di sapere e conoscere Dio. In questo modo l'uomo può essere povero, veramente povero del sapere proprio. E la rinuncia a Dio. Perché se tu hai Dio lì, stai tranquillo che non è Dio. E quella è la cosa, che è la bomba di Weigel, dice poi. Si è detto prima che è uomo povero quello che non vuole compiere la volontà di Dio, ma che vive in modo da essere libero dal proprio sapere, dal proprio volere e da Dio. Occio, dinamite, gli sta dicendo. È uomo povero quello che non vuole compiere la volontà di Dio. Cioè, il prete ti fucila come minimo, prima balla e poi ti spara. E invece dice, questo uomo vive in modo da essere libero dal proprio sapere, dal proprio volere e da quello di Dio, come lo era quando non era. Questa povertà diciamo essere la più elevata. In secondo luogo è povero l'uomo che non sa niente dell'opera di Dio e che se ne sta libero da sapere e da conoscere, come Dio se ne sta libero da tutte le cose. Questa è la più pura povertà. Arrivano delle pagine bellissime adesso, delle righe. se l'uomo è libero da tutte le cose, da tutte le creature, da se stesso, da Dio, ma è ancora tale che Dio trovi in lui un luogo per operare, quindi sei libero da tutte le cose, ma Dio potrebbe trovare in te un posto per operare, no? Attenzione, vorrebbe dire grazia, occhio, dice così. Allora diciamo che finché c'è un luogo nell'uomo, questo non è povero della povertà estrema, cioè anche la grazia è un bidone. Oh, è grossa, eh? Ok. Infatti, Dio nelle sue opere non vuole che l'uomo abbia in sé alcun luogo ove Dio possa agire, la povertà spirituale. E quando l'uomo se ne sta così libero da Dio e da tutte le sue opere, che se Dio vuole operare nell'anima, deve essere egli stesso il luogo in cui operare. La ridico? La ridiciamo, dai, che è più bella. Dio nelle sue opere non vuole che l'uomo abbia in sé un luogo ove Dio possa agire, perché se Dio agisse in un posto ci sarebbe quel posto che non è Dio, o ci sarebbe un atto che non è l'essere di Dio, ma sarebbe l'atto di Dio, saresti da capo. Ocio. La povertà spirituale è quando l'uomo se ne sta così libero da Dio, dall'alterità, potrebbe essere una scarpa o Dio, fa lo stesso, così libero da Dio e da tutte le sue opere, che se Dio vuole operare nell'anima, deve essere egli stesso il luogo in cui operare. Dio deve operare in sé, perché se operasse a dovunque negherebbe Dio e negherebbe te, o direbbe che sei la creatura. C'è il creatore, c'è creatura, sei ciulato perché sei già fuori. Ci sta? Poi dice così, e ciò, questo lo farebbe volentieri Dio, di operare in sé, lo fa sempre, perché se l'uomo trova, se Dio, perdona, se Dio trova l'uomo così povero, è Dio stesso che patisce l'opera ed è proprio dell'opera sua, dato che egli opera in se stesso. Dio non può operare da nessuna parte se non in sé. Se operasse da qualche altra parte non sarebbe Dio, sarebbe da capo. Questo è uno strumento materiale. Questo è uno strumento, è come una piccone e una pala, un martello. Cioè, uno strumento, questo qui è il martello, non è la santità, è una bella martellata sulla rotola. Questo è questa bella cosa qua. Dice così, dice. In questa povertà l'uomo raggiunge quell'essenza eterna che è stato, che è ora, che deve vivere in eterno. In questa povertà, senti che bella. In questa povertà l'uomo raggiunge quell'essenza eterna che è stato, che è ora, che deve vivere in eterno, i tre temi. Dunque, l'uomo non deve volere, non deve avere neppure un luogo in cui Dio possa operare. Perché fin tanto che mantenga un luogo, mantiene una distinzione. E perciò prego Dio che mi liberi da Dio. Arlo sì, siamo nella fine del 300 e l'ha appena scritto Meister Eckhart. Suso, Tauler, Eckhart, le faremo altre serate, se a Dio piace. Hanno detto le stesse cose, addirittura se sono trascritte, hanno cercato di bruciare chi era, mi pare Suso, e i testi scomparsi. Cioè, dopo erano riapparsi sotto la firma e sotto il nome di un altro. La teologia tedesca per un certo periodo era scomparso, poi è riapparso in altri autori, perché bisognava anche evitare, insomma, delle piccole seccature, ecco, no? Soprattutto dire, pensate che cosa terribile, c'è un organismo che vuole che tu non raggiunga Dio. Sarei molto imbarazzato su questo organismo. Molto imbarazzato. Perciò prego Dio che mi liberi da Dio, già che la mia essenza sovraessenziale è al di sopra di Dio e al di sopra della distinzione. È al di sopra della natura di Dio. Perché sei al di là di una definizione, anche natura di Dio è una definizione, tu sei al di sopra del Dharma. Ed è l'assenza, l'ablatio sui totale, quindi è l'ablatio anche di Dio. Riesco a spiegarlo? Cioè, la nostra giornata bella è bella perché noi stiamo in piedi sull'aria, anzi non stiamo neanche in piedi, anzi non stiamo neanche, anzi non. È divertente quello. Cioè, voglio dire, è quello che ci sta dicendo, cioè, quale si voglia condizione, È un danno, bisogna lavorare ad eliminare la condizione, quale che sia la condizione. Semplicemente perché bene, bello e vero sono al di là della condizione, altro discorso che faremo poi se tocchiamo Dionigi l'Areopagita, pseudo-Areopagita. Dice, questa situazione anteriore dice, io ero me stesso, volevo me stesso, conoscevo me stesso, per creare questo uomo e perciò sono causa di me stesso, secondo la mia essenza, che è esterna e secondo quella che è temporale. Perciò così sono nato e secondo il modo della mia nascita, che è eterna, non potrò mai morire. Secondo il modo della mia nascita eterna sono stato in eterno, sono ora e rimango in eterno, perché l'uomo è inviato. Dunque, se non c'è più l'altro, non dov'è Dio? Non c'è più. Quello che sono secondo il tempo deve morire ed annichilirsi, già che è temporale. Perciò deve perire insieme al tempo. Dio è l'opposto del tempo. Le religioni che mettono Dio nel tempo ci hanno tirato un altro pacchetto, perché esisterà la salvezza alla fine dei tempi e attraverso c'è nel gnao. Invece non è così. Nella mia nascita furono generate tutte le cose ed io fui causa di me stesso e di tutte le cose. Se io avessi voluto, non sarei stato né io né le cose. Se io non fossi, non ci sarebbe Dio. Mo ci siamo, no? Un grande maestro dice che il suo irrompere è più nobile del suo fluire. Quando fluii da Dio, tutte le cose dissero c'è Dio. Ma questo non può rendermi beato, perché mi riconosco come creatura. Invece nel mio irrompere, in cui voglio stare libero dalla volontà di Dio e nella volontà di Dio, là sono al di sopra di ogni creatura, perché non sono già più creato. E l'uomo al di là della creatura. Là, dice, senti che, non so, sono quello che ero e che devo restare, ora e in eterno. Là ricevo un impulso che mi deve portare al di sopra di tutti gli angeli. In questo impulso ricevo anche tanta ricchezza che non mi può bastare Dio, e con tutto ciò che è Dio, secondo tutte le sue opere divine. Infatti, in questo irrompere, ottengo di essere una sola cosa con Dio. Se tu sei una sola cosa con Dio, tu non ci sei, lui non c'è. Sarà San Dio. Allora sono quello che ero, non aumento né diminuisco corpus ermeticum. Allora sì. Aveva studiato Dionigi l'Areopagita, aveva studiato il corpus ermeticum, lo vediamo, lo vedi in trasparenza. Allora sono quello che ero, non aumento né diminuisco. Aumentare e diminuire sono le facoltà dell'anima nel primo gradino della morte, giacché sono causa immobile che muove tutte le cose. Qui Dio non trova luogo nell'uomo, perché l'uomo con questa povertà consegue ciò che è stato in eterno e che deve permanere. Qui Dio è uno nello spirito, e questa è la povertà estrema che l'uomo possa trovare. Chi dunque comprende bene questo capitolo deve essere uguale a questa verità, altrimenti non lo capirà. Rileggo la frase che è troppo bella, è fine. Quindi queste qua sono pagine molto, molto importanti. Dice così, dice, in questo impulso ricevo anche tanta ricchezza che non mi può bastare Dio con tutto ciò che è Dio, secondo tutte le opere divine. Infatti, in questo irrompere, ottengo di essere una sola cosa con Dio. Allora sono quello che ero, non aumento né diminuisco, già che sono causa immobile che muove tutte le cose. Qui Dio non trova un luogo, non trova un luogo nell'uomo, perché l'uomo con questa povertà consegue ciò che è stato in eterno, direi addirittura prima di Dio, ci starebbe, e che Dio deve sempre permanere. Ma non è più Dio, ciò che permane è uno stato in cui è identità, è sunyata identitaria, e Satori superando ogni condizione. Qui Dio è uno nello spirito, e questa è la povertà estrema che l'uomo possa trovare. Chi vuole comprendere questo capitolo deve essere uguale a questa verità, altrimenti non lo capirà. Apro la porta. E praticamente siamo arrivati al buono, tra l'altro. Anzi, siamo arrivati al buonissimo. E qui bisognerebbe fare un altro incontro su di un altro testo che c'è qui dentro, che è il commentario alla teologia tedesca. È scritto da un cavaliere del, mi pare, 14° secolo. di cui non si sa assolutamente niente, ha fatto un testo che è una cosa senza senso, e l'ha tradotto Vannini, anche la teologia tedesca.
Il titolo
è Il libretto della vita perfetta, è di Anonimo Francofurtese, si pensa sia un cavaliere. Anonimo Francofurtese, Il libretto della vita perfetta, era uscito in quelle edizioni da 1000 lire. E quello lì
anni fa
è qualche secolo. Il distacco è la più nobile delle virtù e supera di molto l'amore e la conoscenza. Occhio, il distacco supera l'amore e la conoscenza. Ed anche la contemplazione. Il distacco supera anche la contemplazione. Infatti, con la conoscenza e per la conoscenza, molti sono caduti. Ed anche con l'amore, molti si sono ingannati e sono caduti. Così come pure con la contemplazione. Occhio, ha detto, contemplazione no, amore no. E voglio dire, cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo wuzin in giapponese, vuol dire assenza di conformazione di pensiero, assenza di pensiero. Ci sta dicendo assenta il pensiero, ma in modo che non assenti il pensiero, ma assenti te. Rendi assente te. Wuzin. Ecco, quello è un testo che proprio se avete voglia farei. È proprio questo, il testo chiave dello zen giapponese. Che una cosa senza senso. Adesso c'è bellissimo, chiudiamo bene. E dice, col distacco, ovvero povertà di spirito, nessuno è caduto, né in cielo né in terra. Perciò il più piccolo è il più grande del regno dei cieli. Quando l'uomo si esercita nell'amor di Dio, tanto scopre che Dio è inconcepibile. Se poi si esercita nella conoscenza o nella comprensione, trova che Dio è insondabile. Ma quando l'uomo si converte alla purezza di cuore, al distacco da se stesso e da tutte le creature, allora scopre che nel distacco Dio è uguale a lui. Perciò può darsi pace, abbandonarsi a Dio, ascoltare nel silenzio quel che Dio dice in lui. Poi sarebbe che Dio parla con Dio in Dio. Tu non ci sei e non c'è neanche lui. Comunque. E dice, questa bellissima, che era bella, dice, l'amore mi rende caro a Dio, la conoscenza mi fa vedere Dio, la purezza mi rende uguale a Dio, la grazia mi rende degno di Dio, ma è la purezza che mi unirà a Dio, cioè è l'assenza, è la cristallinità. In alchimia si dice che devi avere un matraccio o l'atanor di cristallo resistentissimo e terso, ed è poi quello. Ora fa lei?
Meno 5.
Siamo lì. Allora, aspetta, vi do solo una frase ancora che è bellissima. Duole? Allora, v'è un distacco, ancora un distacco perfetto, che conduce l'uomo massimamente vicino a Dio. Ed è quello per cui l'uomo rinuncia anche alla vita eterna. Il bodhisattva nel buddismo è quello che ha rinunciato alla vita eterna perché ha degli altri compiti. Ecco, dice questo. Vi è tuttavia un distacco ancora più perfetto che conduce l'uomo massimamente a Dio. Ed è quello per cui l'uomo rinuncia anche alla vita eterna, al bene eterno, a tutto il bene che potrebbe ricevere da Dio e a tutti i suoi doni. Rinuncia volontariamente, ovvero con consapevole coraggio, a tutto quello che un uomo o per se stesso vorrebbe desiderare o cercare o servire. E a che la speranza nella vita eterna gli dia pace e rallegri illumini il suo lavoro. Non cerca la vita eterna. Questo è davvero il più grado più perfetto del distacco, che viene dal grande amore per Dio. Chi cerca la vita la perde, Vangelo. Ma chi lascia la vita e se stesso, per amor di Dio, la trova. Però in questo vedere la propria vita non si deve avere di mira ricompense o utili. Dice poi, si deve sapere che tale vero distacco e rinuncia al proprio volere, cattura e lega Dio. Infatti, gli si rimette completamente a Dio nella propria volontà, riceve in cambio da Dio il suo volere, tanto pienamente e tanto in proprio che la volontà di Dio diventa la tua. E Dio ha giurato in se stesso di non compiere altro che quel che l'uomo ha voluto. Questa è, diciamo, la lettura. Poi ripeto, c'era la teologia tedesca, ma il libretto della vita perfetta, ma diventa, non ce la si può fare. Lo faremo in un'altra serata. Adesso il prossimo programma è un testo zen, poi un testo islamico, poi andiamo a farci un giro, vedremo Plotino, volevo tentare il libro 5 e 6 di Plotino, forse soltanto il 6. E basta, facciamo questo. E basta, padre, tanto per tenersi le redini.
Andiamo.
Buonasera.
Buonasera.
Giovanotto. Ah,